Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, giustamente, santa giornata, Ave Maria.
Sì, sì, ma diciamo che è l'augurio più bello che ci sia, perché in pratica le giornate, se non sono, diciamo, spese per la nostra santificazione, sono giornate perse. E Dio non voglia che quelle giornate perse ci tocchi passarle in purgatorio per pentirci delle giornate perse, ovvero alzarsi la mattina, la prima cosa, ovvero rendere grazie a Dio che siamo ancora qua, ovvero poi subito pregare, chiedere protezioni, chiedere grazie, perché dobbiamo percorrere un percorso che non è come quello, diciamo, che Mosè ha percorso nel deserto, ma anche la nostra giornata spesso diventa desertica se non pratichiamo alcuna virtù, se non preghiamo, se non guardiamo prima le cose di lassù, eccetera, eccetera. Qui la desertifichiamo, e è un vero peccato. Poi stamattina io non ho il televisore, per grazia di Dio, e però ascolto magari il giornale radio qualche volta, sapete, non è che lo ascolto sempre, perché più o meno, cosa vuoi, ci sono gli immigrati, dopo ci sono i morti ammazzati, poi ci sono i politici che hanno paura di perdere la poltrona, le schermaglie tra di loro, ma insomma ascolto un pochino i titoli, poi anche spengo, perché dico non voglio perdere tempo, quindi diciamo che cerco così di sapere qualcosa, ma non più di tanto, ecco, non mi interessa. Però stamattina ho sentito, ecco, della vicenda romana, vero, che Bertolaso avrebbe detto alla Meloni, no? Dice, ma fai la mamma, no? Mamma mia, è scoppiato il finimondo. Come? Ecco, perché le donne, è vero, le vogliono mandare a casa a fare le mamme, vero, a fare le donne di casa, e invece devono fare carriera, anche loro politica, e devono fare, e lei che dice io non sono disposta ad avere altri figli, eccetera, eccetera, no? E sono tutti discorsi che naturalmente dipende l'ascoltatore che, diciamo, che non so che parametri o che come pensa, e se pensa secondo lo spirito o se pensa secondo la carne. Ora, diciamo che un figlio è un bene eterno. Diciamo che se tu arrivi in paradiso e anche tuo figlio arriva in paradiso, ti ringrazierà per tutta l'eternità, perché gli hai dato la possibilità di godersi il paradiso in eterno, no? Ora, diciamo che governare una città invece diciamo è una cosa che dà più soddisfazione apparentemente, no? Ma praticamente se tu vuoi governare una città ma non ti fai governare da Dio, il quale ha stabilito che tu magari diventi madre di 3-4 figli, e tu dici no, non serviam, noi avremo una governatrice disobbediente a Dio. Per questa governatrice cosa vuoi che ci porti di buono, no? Dipende sempre, ecco, dal punto di vista, come uno la pensa. Per cui è meglio una santa mamma che una cattiva politica, che poi a Roma dicono che la città è eterna, ma diventerà un polverone anche Roma, ecco. Ma invece il figlio, diciamo, è un figlio, è un bene eterno, per cui la donna deve dare frutti, ma non frutti in politica, potrebbe anche, ma diciamo se già esclude, ecco, il diventare madre per seguire le vicende politiche, diciamo, visto dal punto di vista spirituale, ecco, è sbagliato, no? Per cui sarebbe meglio, ecco, dire: Signore, si faccia di me secondo la tua volontà. E qual è la tua volontà? Quella che, se io sono donna e sono sposata, diciamo, sono stata creata per generare non consiglieri e non amministratori, ma diciamo generare figli. Ecco, allora, però sentivo sta schermaglia, le donne sono scoppiate, ne hanno dette di tutti i colori, e dico poverini e poverine, no? E se uno pensa secondo la carne, chiaramente dice: ma come, io dovrei rinunciare a una carica politica per un figlio? Non sia mai. Invece, cosa, io dovrei rinunciare a un figlio per una carica politica? Non sia mai, perché un figlio è un bene eterno, potrebbe essere un santo, potrebbe essere uno scienziato, potrebbe essere, diciamo, comunque è un bene eterno, ecco, mentre la politica qui continuano a cambiarli praticamente come gli indumenti intimi, vero? Continuiamo a cambiare, no? Ecco, si muta tutto. Ecco, vabbè, adesso, terminata questa parentesi, no? Che volevo così, insomma, esprimere un pensiero anche secondo il pensiero di Padre Pio, vero? Che quando andavi là, quanti figli hai? Due. E gli altri dove l'hai messi? Io non l'ho messi da nessuna parte, cioè non ne ho voluti altri. Ah, mamma mia, sembrava che ti scaricasse addosso un camion di pietre, cioè un bilico da cava di pietre. Non sai che il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere? Poi bisogna vedere se uno si è sposato, perché anche quello è un altro problema, no? Gli accoppiamenti, eccetera, eccetera, mamma mia, aiuta. Qui in questo grande caos, no, dove tutti la pensano secondo i media, che sono anche molto mediocri nel annunciare le cose, che hanno sempre un valore molto mediocre, ecco, però non pensano secondo lo spirito, per cui ammaestrano, diciamo, educano il popolo a pensarle in quel modo là. E vedete che quanti sono che pensano in quel modo là, scoppia tutto e di più. Ma adesso invece passiamo alla misericordia, né? Cosa succede? Che mi è capitato, vero, sotto gli occhi, un dialogo tra Gesù e Santa Faustina Kowalska, ecco, per mostrare, ecco, la misericordia che noi da questi microfoni più volte abbiamo trattato, ma diciamo come una voce fuori dal coro, nel senso che continuiamo a insistere sulle opere di misericordia spirituali. Perché? Perché non ne parla nessuno. Io ho girato, vado in chiesa, ascolto le meditazioni, le prediche, non, diciamo che non mi estendo a dire come, cosa, quando e chi, però non si parla altro che di misericordia corporale, cioè dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, dar da bere agli assetati, ospitare, così, e si ferma là. Allora, però diciamo che avendo una formazione, diciamo, che viene da Padre Pio e da Fatima, dove praticamente Padre Pio prima è stato chiamato a salvare anime, infatti Padre Pio aveva questo compito, e difatti anche alla prima Santa Messa Gesù gli ha fatto vedere quante migliaia, milioni, ecco, di anime doveva salvare. Poi naturalmente lungo questo percorso di opere di misericordia spirituale, ecco, è sorta anche la Casa Sollievo della Sofferenza, che fa parte delle opere di misericordia corporali. E questo è, diciamo, il percorso, perché ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, primo comandamento, no? Poi il prossimo tuo come te stesso, secondo. Allora, prima, ecco, Padre Pio si è dedicato, è stato chiamato a salvare le anime e poi ha fatto anche le opere di misericordia, che, ecco, poi vai a Fatima, la Madonna proprio non ha parlato delle opere di misericordia corporali, ma soltanto di quelle spirituali, e gliel'ha spiegata dei bambini, e gliel'ha spiegata così bene che loro per grazia l'hanno anche capita bene e subito hanno risposto sì, lo vogliamo salvare le anime ed accogliere sacrifici, vero, preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Per cui l'opera di misericordia spirituale prevede proprio la conversione dei poveri peccatori, perché è un esempio molto terra terra, vero? Cioè, se uno morisse di fame e andasse in paradiso come il povero Lazzaro, vero, che stava ai piedi del banchetto del ricco Epulone, è morto di fame, di malattie, di piaghe, è andato in paradiso. Il ricco Epulone, diciamo, invece ha mangiato, bevuto ed è andato a finire all'inferno. Allora, è importante che uno raggiunga, ecco, la meta. Allora, muoio di fame e vado in paradiso, no? Muoio con la pancia piena e vado all'inferno. Allora, diciamo, la cosa importante è andare in paradiso. Allora, la cosa più importante è andare in paradiso e bisogna aiutare i fratelli ad arrivarci, per cui noi dobbiamo essere misericordiosi con l'offerta di preghiere e sacrifici. Perché? Perché il cristiano è il corpo mistico di Gesù Cristo. Cioè, Gesù Cristo, voi immaginate, no? Facciamo un esempio. Cioè, il Padre ha mandato il Figlio sulla faccia della terra per dar da mangiare agli affamati. Diciamo che il Padre poteva farlo anche senza mandare il Figlio, no? Bastava che i raccolti fossero abbondanti e che tutti avessero da mangiare, per cui, visto che mangiano gli uccelli del cielo e vestono i gigli del campo, per cui, ecco, il Padre ha mandato Gesù per dar da bere agli assetati, ma diciamo, poteva provvedere il Padre con fiumi, torrenti, ruscelli e varie sorgenti, no? Il Padre ha mandato il Signore a guarire gli zoppi, ma insomma, volendo, diciamo che bastava anche, non so, un profeta carismatico, insomma, l'avrebbe potuto fare, no? Magari per volontà di Dio. Ecco, per cui ha mandato il Figlio a far che cosa? No? Facciamoci questa domanda: cosa è venuto a fare Gesù Cristo sulla faccia della terra? No? È venuto a salvarci. Perché? Perché? Perché Sant'Agostino, che ha, vorremmo fare rima, vero? Un cervello sopraffino, vero? Cioè, è venuto a dirci che se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Per cui, quando pregate, è vero, chiedete al Padre, vero, il dono della fede, chiedete al Padre, vero, di credere in colui che lui ha mandato, e allora, se noi crederemo e vivremo secondo la volontà di Dio e saremo salvati, naturalmente con il cuore pieno d'amore di Dio, se vediamo qualche fratello che ha bisogno di qualcosa, volentieri lo facciamo, perché anche quella creatura è amata da Dio, ecco, per cui, diciamo, questa è la missione. Qui Gesù Cristo è venuto a salvarci, Gesù misericordioso è venuto a salvarci. La Madonna, madre di misericordia, è venuta a chiedere preghiere e sacrifici per salvare le anime. Padre Pio, diciamo che è figlio di Maria addolorata, vero? E pagava le anime diciamo, a caro prezzo, mi sei costato lacrime e sangue, per cui la salvezza delle anime. Poi c'è la casa sollievo della sofferenza, poi però, non prima, cioè, ho detto, tu, Padre Pio, dovrai costruire un ospedale. No, devi salvare le anime. Prima spiritualmente, poi anche corporalmente, per cui date da mangiare agli affamati, ma poi sti affamati, sono affamati di che cosa? Dobbiamo vedere, sono affamati di pane, sono affamati di verità, e sono assetati, bisogna vedere se sono assetati di acqua, di bibite, o se sono assetati della parola di Dio, per esempio, no? Che non viene distribuita. Vestire gli ignudi della grazia, uno che è un disgraziato è nudo di grazia, no? Come Adamo ed Eva si sono visti nudi. E allora tu, pregando e offrendo sacrifici, questi si convertono e sono rivestiti di grazia, per esempio, no? Ecco, ma queste cose le dicessero dove è giusto dirle, sapete quanti cristiani saprebbero cosa significa essere cristiani? Invece hanno delle idee un po' strane. Allora, mi è capitato sotto agli occhi, ecco, questo brano, ecco, questo colloquio di Gesù con Santa Faustina. E allora sentiamo, stavolta non si scappa, perché è Gesù che parla, bene, tutti che parlano di misericordia, lei è la confidente di Gesù misericordioso, sentiamo cosa dice Gesù. Ora dice così, figlia, ho bisogno di sacrifici fatti per amore, poiché solo questo ha valore per me. Cosa ha valore per il Signore? Sacrifici fatti per amore. Grandi sono i debiti contratti dal mondo con me, le anime pure li possono pagare con i loro sacrifici, praticando la misericordia spiritualmente. Comprendo le tue parole, Signore, risponde lei, e la vastità della misericordia di cui deve risplendere la mia anima. E Gesù le dice, lo so, figlia mia, che lo comprendi e fai tutto quello che è in tuo potere, ma scrivilo per molte anime che talvolta si affliggono perché non posseggono beni materiali coi quali praticare le opere di misericordia. Ma diciamo che questi beni materiali, qui quando uno arriva qua, gli danno vestiti, gli danno di tutto, perfino i soldi, per cui diciamo che ci sono già le organizzazioni, basti pensare a tutte le tasse che ci fanno a noi, praticamente da tassati e tartassati già, diciamo, se questi soldi non se li rubano quelli che governano, dovrebbero andare a quelli che hanno bisogno di essere aiutati, vero? Allora dice così, la misericordia spirituale però ha un merito molto maggiore, per cui, attenzione, la misericordia spirituale però ha un merito molto maggiore e nessuno ne parla. Per essa non occorre avere né l'autorizzazione né il granaio, essa è accessibile a qualsiasi anima. Se un'anima non pratica la misericordia in qualunque modo, attenzione, anche questo l'abbiamo detto tante volte, se un'anima non pratica la misericordia in qualunque modo, non otterrà la mia misericordia nel giorno del giudizio. Cari miei, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Questo argomento l'abbiamo trattato, però sembrava eccessivo. Adesso, siccome lo dice Gesù, devono tacere tutti quanti e dire mea culpa perché non ho creduto. Se un'anima non pratica la misericordia in qualunque modo, non otterrà la mia misericordia nel giorno del giudizio. Oh, se le anime sapessero accumulare per sé tesori eterni, non verrebbero giudicate, prevenendo il mio giustizio con la misericordia. Che bello, eh? Per cui, se stessimo, stessimo attenti, diciamo che magari uno sta anche attento, ma bisogna dire a che cosa sta attento, a che cosa gli dicono, no? Qui dovrebbe stare attento a quello che il Signore e la Chiesa ha sempre insegnato, no? Per cui sono le opere di misericordia corporali e le opere di misericordia spirituali. Io ne avevo già trattato già questa cosa, diciamo, mi sono trovato a un convegno, diciamo, molto nutrito, vero, con tanti pellegrini pervenuti da ogni parte del nord, e lì praticamente è partito subito la predica del porporato, il quale ha tirato fuori le sette opere di misericordia corporale. Mamma mia, mi sta bene, però il fatto che non si faccia cenno assoluto, che poi era un convegno di gruppi di preghiera, per cui, diciamo, preghiera e sacrificio, Padre Pio, diciamo, più che dar da mangiare agli affamati, diciamo che salvava le anime, no? Vabbè. Poi mi hanno chiesto di meditare il rosario, ragazzi miei, io non ce l'ho fatta resistere. Ho cominciato col dire, appunto, che ho meditato il rosario, meditando le opere di misericordia spirituali e mostrando che mentre noi accogliamo i barconi di profughi che vengono dall'Oriente, dal Medio Oriente, ma vengono tutti, insomma, anche quelli che non si sa perché vengono, cioè si sa perché vengono, perché colgono l'occasione credendo di arrivare, diciamo, in paradiso, in questa Europa che è sconquassata. Allora, ho dovuto dire, vedete, la Madonna Fatima, siccome c'era, portavano in processione la Madonna di Fatima, dico, la Madonna di Fatima è venuta a far vedere ai bambini i barconi di anime che vanno all'inferno, e di quelle non ne vuol parlare nessuno. Perché? Perché la parola inferno è censurata, neanche più la giaculatoria si dice: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime. Sì, i fedeli la dicono, ma le organizzazioni, diciamo, cioè i grandi santuari a parte Fatima, proprio l'hanno esclusa. Non si dice, neanche Radio Vaticana, neanche il Papa quando recita il rosario non dice questa giaculatoria, perché si parla dell'inferno. E non si deve parlare dell'inferno. E Fatima è messa lì dopo 100 anni, non abbiamo creduto all'inferno, e questo mondo è diventato un inferno, una guerra mondiale, una seconda guerra mondiale, adesso praticamente speriamo che non ne scoppi anche la terza, no? Per cui il mondo, siccome non crediamo all'inferno eterno, il Signore ce lo fa vedere un inferno su questa faccia della terra, diventa un inferno. Bene, adesso andiamo a vedere, con la lettura sentiremo un po' l'effetto dei serpenti velenosi. Sapete quanti serpenti velenosi ci sono al mondo? Non potete neanche immaginare, oscurerebbero il sole se si materializzassero. Anna, a te la parola.
Sì. Durante il viaggio vengono a mancare pane e acqua. E il popolo dimentico degli innumerevoli benefici elargiti dal Signore prima dubita, poi mormora e infine si ribella. Allora il Signore è sdegnato per tanta ingratitudine, manda in mezzo al popolo serpenti velenosi. Il popolo, pentitosi, chiede perdono a Dio, il quale fa innalzare a Mosè un serpente di bronzo che salverà quanti sono stati morsi. Il serpente issato sul vessillo è immagine di Cristo, innalzato sulla croce, salvatore di tutti gli uomini che guardano a Lui con fede. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.
Praticamente gli israeliti si sono lamentati del menù. Dice: ma come, questa manna qua? Non hanno ringraziato il Signore che senza impastare pane, senza far nulla, vero, dal cielo veniva il pane disceso dal cielo, era un miracolo, no? Tu pensa, ma però sempre sta roba qua. Dice, no, qui il Signore ci ha detto: mangiare questa minestra o saltare dalla finestra, vero? Qui sono lamentati, ma vedi un po', invece di ringraziare, no, che non gli fa morire di fame, cioè, voi seguite Mosè, che io provvedo anche a darvi da mangiare, faccio scendere il pane dal cielo che prefigurava poi il vero pane disceso dal cielo, no? E vedete che l'Eucarestia sono delle anime mistiche che sono vissute di solo Eucarestia. Immaginate se si fossero lamentate, avessero detto: ma come, sempre di Eucarestia, no? Insomma, si può mangiare qualcos'altro? Siamo stanchi di mangiare te, Signore, no? Ma in pratica qui si sono lamentati perché il menù non cambiava. Mamma mia, poveri uomini, cioè ci pensano, è questione di menù praticamente, no? Che poi la manna si chiamava manù, invece non era un menù. Allora, manna, allora si sono lamentati: perché ci fai morire in questo deserto? Ma non è vero che morivano nel deserto, tant'è vero che il Signore ha mandato la manna per non farli morire nel deserto. E si sono lamentati, per cui nauseati. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, in gran numero gli israeliti morì. Hai visto? Loro si lamentavano perché hanno detto che si moriva nel deserto perché mangiare solo manna, no? Allora dice: adesso vi faccio vedere io come si fa a morire, no? Ha mandato i serpenti brucianti, praticamente non hanno apprezzato i doni di Dio, invece che ringraziare hanno addirittura brontolavano, giudicavano e diciamo che erano contro Gesù, no, contro Dio e contro Mosè. E allora arrivano questi serpenti. In pratica il Signore poteva dire: beh, ma io sono misericordioso, per cui cosa vuoi, bisogna capirli questi uomini, no? Così pensiamo noi, no? E niente affatto, ha mandato i serpenti velenosi e sono morti in tanti. Allora voi pensate, no, che adesso noi portiamo questo argomento della manna e del pane disceso dal cielo, e il vero pane disceso dal cielo, lo portiamo nell'accampamento della Chiesa Cattolica. Praticamente per ricevere Gesù bisogna essere in grazia di Dio, vero? Perché se invece di apprezzare il dono dell'Eucarestia, ecco, qui si fa la comunione senza pentirsi, senza confessarsi, cioè non ci si presenta nelle condizioni di anche gradire il dono dell'Eucarestia, per cui sono disposto a fare qualsiasi sacrificio pur di potermi nutrire del pane di vita eterna. Per cui diciamo che se non apprezzi finisci che disprezzi, e difatti Gesù Cristo non è molto apprezzato nell'Eucaristia, perché basti vedere come si riceve, nelle condizioni in cui si riceve, la gratitudine dopo averlo ricevuto, cioè sono cose che la gente abituata così non ci fa caso, ma sono cose terribili. E nell'accampamento della Chiesa però abbiamo anche noi serpenti velenosi. Oh, quanti serpenti velenosi! Voi pensate che mordono anche coloro che dovrebbero distribuire e servire e consacrare, vero? Quanti serpenti velenosi fanno morire spiritualmente tanti cristiani? Chi li può contare? Intanto cominciamo a vedere il calo di affluenze, no? I cristiani, nazione di, cioè l'Italia, nazione cattolica, è diventata di tutto meno che cattolica, nel senso che la nostra è una fede un po' fai da te, ecco, non corrisponde a quella che ci hanno insegnato i nostri padri, e così. Allora, ci sono i serpenti brucianti che pizzicano tutti, voi sentite, vero? Pizzicano tutti e muoiono spiritualmente. Qui quanti morti ci sono? Quanti serpenti velenosi ci sono? E allora il Signore dice, ripropone il serpente, ecco, posto sull'asta, che è Gesù Cristo, nostra salvezza. Se guardi a Lui, ti penti, perché poi il popolo si è pentito. E che cosa ha detto? Il popolo è andato da Mosè, ha detto: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Ah, soltanto che lì, siccome i serpenti si vedevano e i morti si vedevano, per cui erano anche, diciamo, avvantaggiati nel comprendere che erano dei castigati, castigare, no? Dicono che il Signore non castiga nessuno, dicono, ma non è vero. Allora, invece quelli che sono morti spiritualmente, purtroppo vanno in giro con le proprie gambe, per cui non si vede, diciamo, a prima vista, guardando solo la materia, non si vede una morte reale, no? Però interiormente sono morti spirituali. Allora, questi peccati che oggi non si vogliono neanche più riconoscere, e la Madonna Fatima, capite, viene a dire: i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, per cui voi non volete mangiare la manna, volete mangiare carne, diciamo, e la mangiate spiritualmente, siete dei carnivori spirituali. Desiderate solo carne, non pensate secondo lo spirito, ma pensate secondo la carne. È Gesù Cristo che dice queste cose. Ecco, e allora vediamo, bisogna guardare a Gesù Cristo. Gesù Cristo che è venuto a salvarci, per cui vedete, il Salvatore è Gesù misericordioso, perché è venuto a pagare i nostri debiti, è venuto ad offrirsi, ma però rimane, cioè non è che ha pagato tutto per tutti e per sempre, cioè lui ha pagato, no? Però bisogna che anche noi collaboriamo, per cui quel che manca, dice San Paolo, alla passione di Cristo, poteva anche pagare tutto, ma siccome siamo corpo mistico suo, vuol dire che anche il corpo mistico deve in qualche modo collaborare, come collaborano i piedi, le gambe, le ginocchia, le braccia, i polmoni, tutto collabora alla vita della persona fisica, anche, diciamo, nella vita spirituale, tutti devono collaborare alla volontà del capo, che è Gesù Cristo, nostro Salvatore. E così, allora, ha fatto il serpente, ha messo... dunque resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, cioè qualcuno guardava il serpente di bronzo, restava in vita. In pratica guardate a lui e sarete raggianti e non saranno confusi i vostri volti, perché bisogna pentirsi del male fatto, ma qui è l'anno della misericordia. A me non risulta che i confessionali si stiano consumando per tanti cristiani che vanno a confessarsi. Poi bisogna vedere cosa confessano, se sanno cosa confessare, se sanno, anche se conoscono i peccati, no? Perché addirittura ho sentito dire delle cose incredibili, che dice, ma preti, ma mica da adesso, è da parecchio tempo che sento dire, se uno viene e si inginocchia davanti a me perché dice che vuole confessarsi, io gli do la soluzione, perché segno che è pentito. Ma benedetta creatura, è pentito di che cosa? Se non sa neanche i comandamenti, se non sa neanche quali sono i peccati, magari viene a dire io non ho fatto niente di male. Allora, andavi da Padre Pio, no? Ti ginocchiavi, dimmi i tuoi peccati. E tu magari dicevi una cosa, e lui ti diceva, e quella, e quell'altra, e quest'altra, e quella lì, e ti aiutava, te le faceva tirare fuori, e ti penti, no, allora vattene. Cioè, se non ti penti, vattene. Per cui bisogna che tu ti penta. C'è una confusione, non so, gioverà anche la confusione, forse il Signore terrà conto della confusione, ma non so, poi quelli che l'hanno creata, che conti avranno da pagare, non lo so. E così vedete che anche questa lettura praticamente ci riporta, ecco, a l'uomo ingrato che abusa anche dei sacramenti che sono più della manna, perché è Cristo vivente, e si lamentano perché bisogna essere moderni, cioè non si può parlare di peccati e quelle cose là, insomma, è sorpassato ormai, insomma, non, i peccati, qualcuno dice, ma poi bisogna vedere se uno è convinto di fare il peccato, perché se non è convinto di fare il peccato, allora non è peccato. Qui, se io ti do una botta su una spalla, no? Con un braccio potente, con l'intenzione di salutarti, però ti butto fuori, diciamo, due vertebre fuori posto, io non avevo l'intenzione di buttarti due vertebre fuori posto, però tu li hai fuori posto. Per cui, dico, bisogna anche, si faccia un po' più di catechismo, come si faceva ai bambini che erano capaci di confessarsi con il catechismo di San Pio X, sapevano tutto, e anche andare a confessare le opere di misericordia che non facciamo, cioè a me di quelli che vanno all'inferno non me ne importa niente. Bene, allora il confessore deve dirti, guarda, se a te non te ne importa niente di quelli che vanno all'inferno, io ti dico che tu non puoi avere misericordia perché non sei misericordioso. Qui è Gesù che lo dice. Ecco, bisogna insegnare, perché la gente comprende, io vedo che dicendolo le persone dicono, è vero, è giusto, ma queste cose non le abbiamo mai sentite, non ce le hanno mai dette, io non le ho mai sentite in parrocchia. Allora, abbiamo anche il Salmo, qui a proposito di, Anna, leggi tu.
Sì. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Le genti temeranno il nome del Signore, tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
Questa è misericordia, liberare dai condannati a morte. Noi pensiamo che siano quelli del braccio della morte che stanno negli Stati Uniti o da qualche altra parte, ma i condannati a morte sono quelli che finiscono all'inferno, vero? Va bene. Allora, Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido di aiuto. Cioè, il Signore ascolta la mia preghiera, se io la preghiera la faccio però, per cui come fa ad ascoltare la mia preghiera se non prego? Giunga il mio grido di aiuto, ma tu lo chiedi l'aiuto? Signore, ho poca fede, aumenta la mia fede, ti prego, Signore, ascolta il grido di questo povero uomo senza fede, con poca fede. E il Signore ti ascolta, perché dice, beh, mi chiedi una cosa buona. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Se non hai fede, non vedi neanche il volto del Signore nell'angoscia, perché poca fede hai, e poi quando sei nell'angoscia dici, ma il Signore non c'è perché non lo sento. Tendi verso di me l'orecchio, quando ti invoco presto rispondimi. Però questo salmo è di uno che crede, non è di uno che non crede. Qui funziona per chi crede, per cui io dico, Signore, non nascondermi il tuo volto, perché io so che il tuo volto, ecco, guarda continuamente le sue creature. Nel giorno in cui sono nell'angoscia, la vita dell'uomo, diciamo che è angosciante o angosciosa, se non è un giorno l'è quell'altro, o prima o poi, vero? Tendi verso me l'orecchio, ma io sto parlando con qualcuno, vuol dire che credo in colui con cui sto parlando, per cui ci vuole la fede. Se tu non hai la fede, come fai a dire, tendi l'orecchio? Con chi parlo? Con l'aria fritta io? No, qui parlo con colui a cui credo. Allora, ho fede, quando ti invoco presto rispondimi, qui credo che tu mi ascolti quando io ti invoco, e per questo io spero che tu mi risponda, però ho fede e anche speranza, vedete, c'è un salmo quante cose spiega. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sione sarà apparso in tutto il suo splendore, e gli si volge alla preghiera dei diritti. Beh, allora, le genti temeranno il nome del Signore, sì, dopo la batosta però, perché adesso noi lo stiamo sfidando, facciamo le leggi contro Dio, per cui non funziona sto salmo per le persone che non temono Dio. Le genti temeranno il nome del Signore. Secondo te i governanti di questo mondo temono il nome del Signore? Neanche un po', perché le sue leggi se le mettono sotto i piedi e ne promulgano di quelle contrarie. E tutti i re della terra la tua gloria, sì, dopo il trionfo del cuore immacolato, dopo una bella lavata di testa, diciamo, tanto per dire, ecco, quando saremo umiliati per bene è possibile che cominciamo a batterci il petto e dire abbiamo combinato un macello in questo mondo perché siamo superbi, ci siamo ribellati a te, siamo dei ribelli, un popolo di ribelli. Allora il Signore ricostruirà Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Ecco, non sappiamo, ecco, anche gli eventi futuri, sicuramente apparirà in tutto il suo splendore per mostrarci che il Signore è Lui e non noi. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Ma questi pregano però. I derelitti pregano, ma i derelitti pregano o non pregano? Perché noi abbiamo i derelitti che non pregano, per cui sono due volte derelitti, nel corpo e anche nell'anima. E il Signore non disprezzerebbe la loro preghiera se i derelitti pregassero, ma bisogna che preghino però, e gli si volge alla preghiera dei derelitti che pregano. Mamma mia! È incredibile, vero? Poche parole cosa dicono? Questo si scriva per la generazione futura, quella, vero, del trionfo. La generazione futura è un popolo da lui creato, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero del demonio, perché siamo prigionieri di Satana, siamo governati, sapete, la massoneria spadroneggia su tutto il mondo, adesso ha invaso anche l'Africa, perché almeno 15 stati africani hanno 15 presidenti massoni, vero? Per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte, morte spirituale. Vedete, la parola di Dio è lampada ai nostri passi, se tu la leggi, la mediti, vedi come stanno le cose, come dovrebbero essere le cose e come andranno le cose se non facciamo come vuole il Signore. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova Lui ha trovato la vita eterna. Amen. E adesso chiediamo la pausa musicale, perché poi Anna, cari miei, ha un menù che non è un menù, ma è un me più. È vero?
Sì, sì, la meditazione d'Ondolindo, certo, è sempre veramente molto, molto preziosa.
Molto preziosa. Allora diamo i numeri, che è dal libro dei numeri.
Esatto. Allora ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna.
Allora, i capi del popolo non vogliono accettare Gesù, pertanto egli dichiara: dove vado io, voi non potete venire. Gesù vuol dire che andrà in cielo, mentre essi continueranno invano ad attendere il Messia, senza avvedersi che questi è già venuto ed è lui. L'incredulità e la cecità del loro cuore sarà la causa della loro rovina. Morirete nei vostri peccati. Queste parole terribili devono farci seriamente riflettere su quale eternità ci aspetta dopo la morte. Proponiamoci di vivere santamente su questa terra per poter essere ammessi per sempre ai gaudi del paradiso. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire. E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che gli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste parole molti credettero in lui.
Morirete nel vostro peccato, dove sono io voi non verrete. Ecco, è Gesù misericordioso che parla così. Leggi pure, Anna.
Proseguo allora con la meditazione di Don Dolindo, sono a pagina 1830, San Giovanni capitolo 8. Gesù proclama la sua divinità. Ritornando al nodo della questione, e cioè alla validità e al valore della testimonianza che egli aveva resa di sé, chiamandosi luce del mondo, Gesù soggiunse che questo giudizio che egli faceva di sé non poteva chiamarsi falso, neppure considerandolo legalmente, poiché egli, assolutamente parlando, non era il solo testimone che essi avevano ascoltato sulla sua stessa origine divina e sulla proclamazione che aveva fatta di sé come luce del mondo. Il Giordano, il Padre, al Giordano il Padre lo aveva presentato come figlio suo diletto, nel quale si era compiaciuto. E le opere che gli faceva compiere erano luminosa conferma che egli era il Salvatore del mondo, aspettato da tanti secoli. Ora, se la legge diceva che la testimonianza di due persone era degna di fede, ecco che la sua affermazione aveva la testimonianza di due persone, la sua e quella del Padre. Mettendosi allo stesso grado del Padre, egli proclamava che la sua persona era divina e, chiamandosi figlio di Dio, conoscenza del Padre ed oggetto della sua compiacenza, egli dava alla propria testimonianza il valore più grande che poteva avere, essendo testimonianza dell'eterna sapienza e dell'eterna verità. Nel sentire nominare il Padre, i farisei gli domandarono in tono ironico: «Dov'è tuo Padre?» Essi volevano dire: «Tuo Padre lo conosciamo bene, era quel Giuseppe di Nazaret, povero falegname». Per questo Gesù, rispondendo a questo loro nascosto pensiero, disse: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Credete che conoscendo il mio Padre putativo potete conoscere me, riguardarmi come uomo e povero figlio di un fabbro? Ma io vi dico che se voi conosceste me ed approfondiste la testimonianza che di me vi rende Dio, conoscereste certamente anche il Padre mio. Egli infatti, come verbo del Padre, ne era la conoscenza sussistente e si era fatto uomo per farlo conoscere agli uomini. Se essi avessero conosciuto lui in questa luce, avrebbero conosciuto anche il Padre». Queste cose, soggiunge l'Evangelista, Gesù le disse nella sala del tesoro, dove erano le casse per raccogliere le offerte dei fedeli. Era la sala più vigilata, trattandosi di custodire il denaro. Le guardie del Tempio stavano pronte in ogni momento, eppure nessuno osò arrestarlo, nonostante si proclamasse così solennemente Dio, perché non era giunta la sua ora. Anche in questo egli dimostrava di essere il padrone di tutto e che si sarebbe offerto spontaneamente alla morte. Evidentemente i farisei dovettero adirarsi profondamente all'esplicita affermazione della sua divinità ed avrebbero voluto allora stesso arrestarlo. Non osarono però farlo, pur rodendosi di livore. Per questo Gesù, leggendo nel loro cuore, nei loro pensieri e rispondendo alla loro ferma decisione di ucciderlo, ripigliò il discorso e disse: «Io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire». E voleva dire: «Io me ne vado quando lo vorrò io e quando vi permetterò di insorgere contro di me. Morirò ed allora ne godrete come di una vittoria riportata da voi, ma poi verrà il giorno dell'angustia terribile e voi mi cercherete, ossia cercherete il Messia che vi salvi, e cercherete anche me, sospettando che io sia stato il Messia, ma non mi riconoscerete. Morirete nel vostro peccato e non mi potrete raggiungere nel cielo dove io vado». Parole terribili che danno una grande angustia. Dove io vado, voi non potete venire. Parole che annunziano la perdizione eterna di quegli infelici che tuttora sono nell'inferno e cercano invano la salvezza, avendola già rifiutata. Essi non si ricordarono solo del Messia nell'assedio e nella distruzione di Gerusalemme, ma se ne ricordano anche ora nella perdizione eterna. O Gesù, non lo dire anche a noi, per carità. Dove io sono, voi non potete venire. Noi ti crediamo, ti amiamo, ti vogliamo servire e ti vogliamo seguire eternamente. Che terrore ci fa questa tua parola: dove io vado non potete venire. Che pena pensando a tante anime che si perdono miseramente e sono eternamente staccate dal tuo cuore. I farisei, vistisi scoperti nel loro furore e nella loro decisione di ucciderlo, per dissimularla dissero alla gente: «Si darà forse la morte, da dire dove io vado voi non potete venire». Fecero un'insinuazione proprio assurda, che non poteva neppure lontanamente essere giustificata dalle parole dette da Gesù, ma la fecero sia per disprezzo e sia forse perché pensavano di farlo morire di nascosto e spargere poi la voce che si fosse addirittura ucciso. Egli poi parlava con infinito amore e traspariva dalle sue parole il proposito di voler dare la vita per gli uomini. Essi scambiavano quel proposito di amore con un proposito suicida addirittura e pensavano di poterlo sfruttare innanzi al popolo per disfarsi di lui definitivamente, uccidendolo e spargendo la voce che si era ucciso. Erano così lontani dalle sue vedute di amore. E Gesù soggiunge: voi siete di quaggiù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E a disingannarli soggiunse subito: vi ho detto dunque che morirete nei vostri peccati, perché se non crederete che io sono, morirete nel vostro peccato. Non era lui che voleva uccidersi, ma erano essi che, ostinandosi nella loro incredulità, davano la morte all'anima loro. Essi non avevano pensieri di cielo, ma seguivano il mondo, e per questo non intendevano le sue parole e non gli credevano. Dovevano pensare seriamente ai loro casi e non precipitarsi nell'abisso della perdizione con la loro ostinata incredulità. Sentendo che Gesù parlava con accento divino della necessità assoluta di credere in lui, i suoi interlocutori dovettero avere una certa scossa, perché quelle parole non erano indifferenti, e perciò gli domandarono: tu chi sei? Egli aveva detto di non essere di questo mondo e non l'aveva solo affermato, ma aveva dato alle sue parole un tono, un'espressione che non erano normali ed umani. Dal suo volto doveva trasparire qualche cosa di misterioso che impressionava. E perciò gli stessi suoi avversari se ne preoccuparono e gli domandarono chi egli fosse. Gesù rispose solennemente: il principio, io che vi parlo, cioè io sono colui che era in principio presso Dio, io sono il principio di tutte le cose, perché tutto fu fatto per me, io sono il principio fondamentale di ogni sapienza, essendo io l'eterna sapienza. Gesù rimase per un momento in silenzio. Dalla sua persona spirava un'aura divina di solenne verità. Egli non disse semplicemente «io sono il principio che vi parlo», ma si mostrò in grande maestà di luce e di amore per scuotere l'insensibilità dei suoi interlocutori. Essi erano là, insensibili, non capivano che si proclamava figlio di Dio e rimuginavano tra loro stessi come liberarsi di lui, giudicandolo come un forgiatore di stranezze. Per questo Gesù soggiunse: molte cose ho da dire e da condannare a vostro riguardo. Cioè, io potrei mostrarvi la genesi e la natura delle tenebre che in questo momento vi avvolgono e svelarvi quali peccati vi impediscono di vedere la luce della verità, ma vi dico solo questo: io non sogno né dico sciocchezze, dico al mondo quello che ho udito dal Padre che mi ha mandato, ed il Padre è veritiero. E soggiunse: voi mi domandate chi io sia, senza riflettere a tutto ciò che vedete e al compimento delle profezie, anzi mi rinnegate e pensate come togliermi di mezzo e uccidermi. Ed io vi dico che proprio quando, crocifiggendomi, mi vedrete sollevato in alto sulla terra, allora conoscerete dai prodigi che avverranno nella mia morte e da quelli che seguiranno nella mia risurrezione quello che io sono. Ascolterete le mie ultime parole rivolte a voi e al Padre e capirete da esse che io non sono un sopraffatto da voi, ma che compio ciò che il Padre ha voluto che compissi. Lo compio secondo i suoi disegni e la sua volontà. E parlo secondo l'eterna verità, essendo io Verbo di Dio e sua conoscenza sussistente. Capirete allora che io non sono sulla croce perché maledetto e abbandonato dal Padre, come potrebbe esserlo qualunque malfattore che pende dal legno dell'infamia, ma che io vi sono per compiere fino all'ultimo il disegno e la volontà del Padre, e per compierlo in sua compagnia, amandolo cioè ed essendo amato da lui di amore infinito. Allora capirete che in croce ci sono io che parlo secondo quello che il Padre mi ha insegnato, cioè ci sono io Verbo del Padre e Dio che nulla faccio da me, perché sono il Verbo incarnato, disceso in terra per compiere la volontà di Dio. Capirete che il Padre è con me e non mi ha lasciato solo, amandomi infinitamente, che io sono con Lui e lo amo infinitamente, compiendo la sua volontà. Capirete quindi che col Padre e con me c'è l'eterno amore che procede dal Padre da me e unisce il Padre a me e me al Padre. E questo è il senso delle misteriose e divinamente sintetiche parole che Gesù disse: quando avrete innalzato da terra il Figlio dell'uomo, allora conoscerete quello che io sono e che nulla faccio da me stesso, ma parlo secondo quello che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre ciò che piace a Lui. Gesù poi diceva: allora capirete, per dire, allora sarà manifesto, e per riferirsi abbracciato e per riferirsi a quelli che nella sua morte si sarebbero ricreduti, avrebbero abbracciato la fede ed avrebbero compreso a poco l'ineffabile mistero della redenzione. Egli non poteva esprimersi più chiaramente e parlò con sintesi divina per non dare occasione ai suoi nemici di inveire di più contro di lui e peggiorarsi. Egli però, parlando, fece rifulgere come vita la verità che diceva, e per questo molti credettero in lui, molti di quelli che non erano interamente accecati dalle passioni, nella cui mente poteva penetrare la luce della verità. Amen.
Meraviglia. La grazia di meditare la verità vi farà liberi, vi renderà liberi, ma voi vedete che la gente non è libera perché noi ascoltiamo i programmi menzogneri, diciamo che sono praticamente nelle mani di coloro che non vogliono che si conosca la verità. E allora cosa volete che succeda? Più che quel che sta succedendo. Ecco, allora dobbiamo ringraziare il Signore anche, vero, della possibilità, vero, vedete, Radio Buon Consiglio, ecco, medita, propone delle cose che non si sentono dire perlomeno frequentemente, ecco, tra i media, ecco, anzi non si dicono proprio, si ha paura addirittura di dirle le cose vere. E vabbè, allora noi ringraziamo il Signore, perché non è che siamo più bravi degli altri, però diciamo ringraziamo il Signore che ci concede perlomeno di meditarle e anche di proporle agli ascoltatori, perché vedete, quando noi le proponiamo, i primi ad essere colpiti dalle meditazioni sono chi sono? Claudio ed Anna.
Sì,
siamo noi i primi che ci sentiamo, sentiamo una sofferenza interiore, perché riconosciamo la verità, vorremmo che tutti la conoscessero, vorremmo che tutti rendessero grazie e lode al Signore per il dono che ci ha fatto, alla Madonna, del buon consiglio. E così, diciamo che preghiamo allora di poter essere sempre, guardate, la fedeltà, la perseverante fedeltà, perché è facile piantar tutto, vedete, anche gli apostoli sono sfuggiti e Gesù è rimasto solo praticamente, ecco, le prove, ecco, se non riusciamo neanche a far morire un microbo dei nostri difetti, immaginate come faremo poi a far morire il nostro amor proprio davanti alle persecuzioni, davanti alle sofferenze che il Signore avrà preparato per noi per purificarci, per portarci in paradiso. Anna, tu hai un bel fiorettone.
Sì. Devozione a Gesù Bambino, sì sì. E Santa Luisa de Marillac, sin da piccola ebbe una grande devozione al mistero dell'infanzia di Gesù, da cui apprese l'amore alla povertà e alla penitenza. Sposò il signor Legras, segretario della regina Maria dei Medici, ed ella anche nel matrimonio cercò sempre di contenersi secondo lo spirito di povertà e si diede a molte mortificazioni e a molti esercizi di carità verso i poveri. Rimasta vedova, sempre più crebbe in lei l'amore per il mistero dell'infanzia di Gesù. Postasi sotto la guida di San Vincenzo de Paoli, il 25 marzo 1634 pronunziò i suoi voti di povertà, castità, obbedienza e servizio dei poveri. Scelse quella data perché le ricordava il mistero dell'incarnazione del Verbo. Chiamava la grotta di Betlemme il trono della reggia della santa povertà. Questo amore Gesù Bambino la portò a consacrarsi a quell'opera stupenda fondata da San Vincenzo dei Trovatelli. Così volle che Gesù Bambino stesse come in trono nelle case ove essi venivano accolti, affinché ella potesse ispirarsi all'infanzia di Gesù nell'assisterli. L'esempio della santa, che all'amore della povertà e della penitenza deve la santità della sua vita, ci sia di stimolo a venerare con affetto il mistero dell'infanzia di Gesù e a imitare gli esempi di povertà e di mortificazione che Gesù dalla grotta ci dà.
Bene.
Grazie.
Siamo santa giornata. Giunti al termine. Ecco, e martedì prossimo avremo anche, qui fra una settimana, avremo anche la tavola rotonda, che verterà, naturalmente Settimana Santa, verterà proprio sulla passione di Cristo e mostreremo anche, ecco, il prezzo della nostra redenzione, cioè la misericordia vissuta da Gesù per salvare noi, che prezzo ha questa misericordia. Per cui vedete che anche in quanto vi ho letto all'inizio, ovvero di Santa Faustina, dice: ho bisogno di preghiere e sacrifici anche nelle cose piccole, vero? Uno rinuncia a una cosa, sopporta quell'altra, e insomma aumenta la preghiera, spreca meno tempo in cose che non contano e le riempie con cose che contano, è vero? Cioè sono sacrifici, non bisogna mica farsi del male, voglio dire, eh? È così, vabbè. Allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e saluto te, Anna, e la regia e tutti quanti, e ci diamo l'appuntamento a venerdì prossimo. Ciao. Auguri a tutte coloro che portano il nome di Luisa, vero? Luisa de Marillac. Ave Maria.
Grazie, santa giornata a tutti, Ave Maria.